Salve ragazzi, vampiri e streghette, a mezzanotte Emily mi ha chiesto la mano e io gliel'ho data. Quest'anno nel Mouth of Terror. Arc.
Ho appena finito di dirlo ed è venuto a piovere. It's magic. Voglio fare le cose in grande. Un solo episodio non mi basta e i cortissimi funzionano fino a un certo punto. Settembre è il mese dei morti, del sovrannaturale, del sesso occulto in cosplay, dove se sporchi in giro fa più atmosfera, e del cibo peggiore che esista, che poi è anche quello più buono. Ho quindi in mente un pacco di episodi, quasi uno al giorno, e vi esordo a passare tutte le notti con me sulla nave fantasma, il bolognese volante su Twitch, durante le live. Sarà un caso, ma anche no, che io abbia una grande connessione con sta roba e sia nata proprio a settembre. Halloween è l'unica festa che va bene per tutte le età. Se sei vecchio, porgi gli omaggi ai compagni e o al ex coniuge al cimitero. Se sei giovane, ti scopi, ti sbronzi a cannone, balli tutta la notte e evochi un sabbat. E se sei un genitore, uguale, ma un po' meno. E se sei piccolo, caramelle a strafottere. Pensateci, non c'è un'altra festa così democratica. San Valentino? Per le neocoppie. Il Natale? I vecchi lavorano come muli per far esplodere i giovani che non fanno un cazzo. Pasqua? La vendetta dei vecchi sui giovani a causa del Natale. Ed è l'unica festa che spinge la gente a coltivare l'emozione che viene snobbata per tutto il resto dell'anno. La paura. Quella vera. E la gente, soprattutto i più piccoli, sono contenti di cagarsi addosso. Con questa premessa voglio iniziare un episodio dedicato ai più piccini, perché tutti, a parte i loro genitori, li snobbano sempre. E io sono la migliore dada dell'universo, perché in fondo la bambina che è in me non la ucciderò mai. Inutile tenerla per le lunghe. Transilvania mostra i vampiri, ma sotto forma di cartone animato, uguale Toon Sylvania. Toon Sylvania è una serie televisiva prodotta dalla DreamWorks con Bill Kopp e Steven Spielberg. Il cartone andò originariamente in onda negli Stati Uniti d'America il 7 settembre del 98 fino al 18 gennaio del 99 nel blocco Fox Kid Network, dove veniva solitamente collocato in un contenitore chiamato The No Yell Motel. Per chi non fosse anglofono, l'hotel dove non si sente gridare, che presentava altri programmi spaventosi per bambini come Piccoli brividi, Gli acchiappa mostri. E in Italia invece è stato trasmesso sul canale 5 nel contenitore Tira tardi dal 12 settembre del 99. La serie è composta da due stagioni, di partita rispettivamente da 13 episodi per la prima parte e da 8 per la seconda. Il cartone presenta al suo interno diversi segmenti animati, quali quelli principali sono Frankenstein, Night of the Living Fred per la maggior parte degli episodi nella prima stagione, Attack of the Living Killer B-Movies, solo alcuni episodi nella prima stagione, Igor Science Minute e Melissa Screech Morbid Morals. Di grande impatto e influenza la serie è allo stesso livello della più nota serie animata della Warner Brothers, gli Animaniacs. Con quel tipo di humor, con olle sonore, fisicità, situazioni, animazioni e così via, che si sa, da metà degli anni 80 fino al 95-97 spadroneggiava, e col cazzo che se una cosa funzionava la cambi. Ma in ambiente stereotipato orrorifico, decisamente differente rispetto alla controparte Tale from the Crypt The Animated Series. Moltissimi suoni e personaggi che adesso vengono inseriti in meme e playlist di suoni per questi ultimi prendono la loro popolarità proprio grazie a questo show che li ha cecciati fuori. In ogni episodio trovavamo sempre la stessa formula: il protagonista crea qualcosa di grottesco per sbaglio e si passa il tempo cercando una soluzione per tentativi. Spesso e volentieri Igor, il protagonista nonché il villain della serie, vuole imparare roba magica / scientifica nella laboratorio di Vic Frankenstein, facendo bordello, accompagnato da Phil, immancabile mostro di Frankenstein stupido e spalla comica, il dottor Victor Frankenstein, e Tiffany, personaggio secondario estremamente sessualizzato, con sketch comici di un minuto e inframezzi grotteschi della famiglia non morti, un mix tra appunto Grimmy e gli Animaniacs, qualcosa di talmente nonsense e pulito che nonostante le mie spalle larghe e l'essere nata in quel magico periodo mi ha destabilizzato un attimo quando gli ho recuperato recuperati per la scrittura di questo episodio. Tutto quello che capita non è assolutamente riconducibile e ha un senso logico neanche nella fisica dell'universo del cartone. Ma se guardavi Willy il Coyote e Bugs Bunny, sapevi quale fosse l'andazzo del cartone animato. Anzi, vi dirò, gli Animaniacs erano molto più longevi proprio per la varietà di contenuto. Qui era tutta una gimmick, sapevi esattamente dove si poteva andare a parare e basta. Eppure, la fusione con poco criterio di diversi stili così uniti ha creato un dislivello importante. The clip-clop of someone following her around. Was that sound the boogeyman? She looked back with a scare. But she did not see anything but cold, dark midnight air. Tanto per farvi capire, nel primo episodio della famiglia Non Morti, il bambino zombie torna a casa da una partita di baseball dove ha fatto schifo. La mamma, in una scena disturbante, gli cava via una palla da baseball incastrata nel suo bulbo oculare con un cazzo di stura lavandini e la scena dura minuti! Minuti dove vedi questa che spompina l'occhio del bambino per togliergli la palla da baseball, mentre il padre fa lavori da ufficio e cerca di insegnare al figlio come rimanere su di morale. Neanche troppo grave. Poi il bambino esce a fare una passeggiata col cane, anch'esso morto, e il bambino tratta il cane appena morto, tipo impagliato, come se fosse vivo, ma il cane è morto. Ma se il bambino è un non morto, è la famiglia di non morti, perché anche il cane non può essere non morto. Il bambino lo tratta come se fosse effettivamente un non morto, ma il cane è effettivamente morto. Come se i cani zombie non esistessero in quell'universo. Il bambino gioca con il cane, nel senso che il cane sta fermo e viene usato come un oggetto, eppure riceve i complimenti come "Yeah, you get them, good boy". Partecipano poi a una gara per decretare qual è il cane migliore nel quartiere. Quando il piccolo bambino zombie va a iscrivere il suo cane, senza nessuna delicatezza, il giudice della gara dice: "Il tuo cane è morto". Però non vedo regole contrarie all'iscrizione di un cane deceduto, quindi va bene. Ovviamente il cane morto non fa niente e non guadagna nessun punto per tutta la gara, fino all'ultima frazione della gara, dove i cani devono rimanere immobili il più a lungo possibile e chi perché deve pisciare, chi perché si rompe le palle, chi perché va in crisi da stare fermo, se deve muovere, tutti i cani vivi se ne vanno e il bambino vince il concorso di cane migliore del quartiere perché il suo cane è morto e letteralmente non si può muovere. Ma allora, per quale cazzo di motivo, durante tutto il cartone animato, il cane morto batte le palpebre? Che bisogno avevi di fare muovere le palpebre al cane se è morto ed è come impagliato? Non ha senso! Questa cosa è disturbante a vari livelli. Non c'è neanche quella frazione nel quale per tutto l'episodio abbiamo pensato che il cane fosse effettivamente morto e poi a un certo punto, come giusto che sia, fosse un cane zombie e avesse una reazione alla vittoria o che cazzo ne so. La serie ha interessato tanti produttori da spingerli a mettere su linee di giocattoli schifosi con slime e cazzi creativi di quel tipo, vestiario e un solo videogioco per Game Boy Color. Purtroppo non è stato apprezzato tanto quanto pensavano, nascendo in quel periodo di transizione dove l'interesse per quel tipo di umorismo e formula stava scemando, indirizzandosi verso qualcosa per la prima infanzia di più pulito e meno psicotico. Si vede infatti che non è figlio del suo tempo e non è riuscita a tenere il passo con le novità, né a proporre uno stile comunque grottesco ma più riconoscibile con personalità, come ad esempio il successivo cartone canadese Ed, 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 che comunque vi ricordo è nato tardi ed è morto molto giovane. Troppo di nicchia, un tantinellino ripetitivo e scontato, ma non per questo poco godibile anche al giorno d'oggi. Me lo immaginavo decisamente diverso, con Igor con la voce acuta e idiota invece che grave e con una personalità così spessa. Mi aspettavo che Phil fosse come il cane di Tom e Jerry, mi aspettavo che il protagonista fosse Frankenstein, mi aspettavo che gli inframezzi fossero come il mignolo col prof, e invece c'è un'influenza francese nello stile grottesco, come i Puzzones o Calvin per intenderci. Trovate tutta la prima stagione su YouTube, andatela a cercare se volete avere un'idea sulle immagini. Yuck! Yuck! Oh yeah! Experiments that go insane. Yeah! In Pennsylvania! Psychorama and Monster Mug figures each sold separately. Recipe for additional mug and package. Basta dilungarci, che più parlo più ne ho voglia di parlarne e non sono capace, quindi sprofondo sempre di più in una palude di parole sbagliate dalla quale è sempre più complicato uscire. Ah. questa musica mi riporta in mente tanti ricordi di merda. No, 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 non devo partire prevenuta. Il dottor Frankenstein ha mal di schiena e Igor e Phil si mettono a fare esperimenti.
Pugsley, sit in a chair. Why? So we can play a game.
What game?
It's called... Is there a God?
Phil esplode in mille pezzi che si spargono per tutto il circondario. Il nostro scopo è recuperare ogni pezzo per mondo e una schermata di tutorial ci dice che sono pattugliati da un boss. E a te chi cazzo te l'ha detto? In ogni mondo dobbiamo recuperare un'invenzione del dottor Victor, degli elmetti con poteri speciali. Ma per poterli craftare dobbiamo raccogliere tot item quest. Il primo mondo è il giardino, con nemici come ragni giganti e pantegane altrettanto grandi. Il primo item quest per creare l'elmetto da palombaro sono delle fiale piene di una sorta di liquido. Qual è il nesso tra le due cose? Ah, non me lo dici? Grazie, narratore onnisciente. Abbiamo all'inizio solo due punti vita. I fulmini ci curano e i teschi sono munizioni a distanza. Il gameplay è un platform side-scroll di raccolta oggetti. Per raccogliere le ampolle dobbiamo cercare nello scenario delle spirali che nascondono sicuramente dei segreti. Occhiolino, occhiolino, gomito, gomito. Dobbiamo interagire con elementi nello scenario come leve e simili, solo che sono veramente difficili da riconoscere, nonostante gli anni di esperienza. Una volta cliccati compaiono dal nulla delle piattaforme, in modo veramente brutto, neanche mezza animazione. Devo dire che in effetti ci sono un bel po' di suggerimenti nello scenario che non avevo mai notato. Dovevo veramente essere una rincoglionita da piccola. Possiamo saltare, dare un pugno laggoso con un range ridicolo che ho sempre avuto, anche tuttora, paura di essere colpita mentre lo facevo, e rotolare in corsa. Poi sì, vabbè, teniamo premuto il tasto B e lanciamo i teschi. Attenzione, non è un platform, non possiamo saltare sui nemici per ucciderli. I colori sono veramente smorti, ma ci sono animazioni davvero scompiscianti se stiamo fermi o se osserviamo attentamente il background. La versione a cartone di Igor è strasimpatica. Quando finiamo il livello lo vediamo che si bulla come se fosse il campione di pesi massimi. Gli effetti sonori sono terribili, praticamente delle scurre di Barry White. La mancanza della mappa rende il gioco disorientante e l'HUD prende un quinto dello schermo. Anche se le mappe sono microscopiche, si ha l'impressione che siano giganti, ma la cosa peggiore è il frame rate. Lo so che era il Game Boy Color, ma sarà l'abitudine. Però ho avuto la nausea per tutto il tempo. Spesso e volentieri ci lasceremo cadere dalle piattaforme e prenderemo danno perché è impossibile prevedere se ci siano o no dei nemici sotto. Se i primi due livelli li ho superati easy, per il terzo ci ho messo un'eternità. Dovevo saltare su un vaso da fiori e usarlo come un trampolino a molla. Bello, capisco lo scenario, ma come cazzo fai a pensare di mettere un trampolino a molla con l'aspetto di un vaso di terracotta? A parte che neanche funzionano sempre. Ma tra tutti i modelli un vaso, perché non un fungo o una vite? Un materasso, Dio santo, qualsiasi cosa sarebbe stata meglio. Sai che a lungo andare sta canzoncina mi sta a rompere i coglioni. Ah, ok, il flash giallo ci fulla. Buona sapersi. Santo cielo, la prima boss fight è abbastanza vergognosa. È una statua che prende vita e cammina. La cosa più difficile è posizionarsi, ma è come battere i boss di Castlevania quando sai qual è l'arma giusta. Solo che qui spammi il pugno. Neanche lo sbatto di capire se è debole a un qualche elemento. Sì, mi sto lamentando di Toonsilvania, perché non posso? La statua si sgretola e otteniamo i piedi di Phil. Pepe fetish. Con gli oggetti raccolti, in questo caso le ampolle, dobbiamo fare un minigame a tempo. Praticamente un simil memory dove dobbiamo capire in quale ordine posizionare i frammenti per comporre l'immagine grande. Sì, ok, non ha comunque senso. Comunque ecco da dove Minecraft ha preso l'ispirazione. Il palombaro ci permette di esplorare gli abissi, ma necessita di essere refillato di ossigeno dai tubi per l'aria. Secondo mondo, il fossato. Il primo oggetto da raccogliere sono delle spine. No, intendo proprio degli spinotti. Per la roba elettrica. Almeno a sto giro le piattaforme non compaiono dal nulla, ma si modifica lo scenario con elementi già esistenti. Tipo, piattaforma con le spine, flippa e diventa camminabile. Ma se prima le leve fossero intuibili di dove operassero, adesso sono completamente a caso. Clicchi qui e si apre qualcosa in culonia. Oh Jesus Christ in bicycle, ho parlato troppo presto. Mo di nuovo le piattaforme appaiono dal nulla. Il secondo boss è a tempo sott'acqua e non so bene come descriverlo. È un blob che quando è schiattinato a terra non è colpibile. Anche qui lo arrasso e non hai il tempo di respirare. Secondo pezzo, il braccio di Phil. Credo almeno, non ne sono sicurissima. Il secondo elmetto è quello da scavatore con la lampadina. Stesso funzionamento dello scafandro, ma dobbiamo usare la corrente per ricaricarlo e possiamo vedere al buio. Prossimo mondo, il cimitero, e dobbiamo recuperare 9 eliche. La verità è che possiamo avanzare anche alla cieca, sott'acqua invece si soffoca. Capisco tutto. Ma se i nemici marini si trovano anche nei livelli avanzati, perché trovo scheletri e zombie che camminano sul fondo del lago? Pure i pipistrelli sott'acqua? Ok. Zio Vlad, piacere di vederti, scusa il disturbo, ma stai usando il braccio destro di Phil. Non voglio sapere per cosa. Prossimo potere, l'elmetto da aviatore che ci farà fare degli zombie enormi. That was funny. Prossimo mondo, i tetti del castello. E prossimo item da raccogliere, degli scudi medievali. Proprio l'item che mi aspetterei di trovare sui tetti. Boh, vabbè, non so più che dire. In questo mondo, animazioni uniche per scivolare sui tetti e per finire il livello aggrappati a un palloncino svolazzante. Il boss sui tetti è ovviamente un gargoyle. Il nuovo elmo è la maschera da saldatore che ci protegge dagli attacchi infuocati. Dobbiamo esplorare l'inferno e recuperare delle teste caprine che più che altro sembrano dei demonietti. Per portare alla vita Phil dobbiamo spaccare di mazzate il principe delle tenebre in persona. La cosa veramente noiosa è che ogni volta che apriamo il menu per cambiare l'elmetto, la musica del livello riparte da capo. Spero che abbiate fatto scorta di lampadine, perché la salute base di Igor non vi basterà. Qui tra bestie volanti e trappole è un vero inferno. Dopo svariati livelli, un minimo di varietà. Un livello autorun side scroll, dove un'immagine fissa di una folla composta dagli abitanti dell'inferno ci inseguono. Igor, che cazzo hai fatto mo? Peccato che i salti da fare siano fottutamente tutti uguale. Satana spawna trappole di fuoco, minion da combattere, poi scende giù in pista. Una boss fight quasi decente. All'ultimo Igor può rinvenire Phil, che lo abbraccia con i cuoricini tipo le emoticon da quarantenni. Beh, che dire, immagino facessi fatica da piccola. Non sono mai andata oltre al terzo mondo, ma ho il sospetto che lo droppassi per la rottura di cazzo. Anche un paio di musichine sono carine e graficamente si sono impegnati con animazioni, mostri, anche stilisticamente azzeccati per ogni mondo. Ma credo che sia un gioco lento e labirintico. Quasi trial and error. Si finisce in un'oretta se sai dove andare e in che ordine fare le cose. Secondo me. Conosco bene i limiti del Game Boy, è la mia seconda console preferita di sempre, ma francamente non so che metro di giudizio usare per valutarlo. Certamente se avessi un figlio e lo volessi indottrinare sul retro gaming, non gli consiglierei questo titolo. Ci sono giochi anche più vecchi che fanno la stessa cosa, ma meglio. Se lo volesse giocare, ovviamente non glielo impedirei e conoscendo me, i miei figlioli, giochi come questi li vorrebbero giocare. Quindi Toon Sylvania oggi viene sparato! E voi che cosa ne pensate? Come sempre discutiamone sui social. Per oggi è tutto, se oggi è il vostro compleanno tanti auguri da parte mia e non sono gelosa perché anche io sono nata nel Mount of Terror. Siamo gemelline in questo. E noi ci risentiamo alla prossima avventura. E ricordate, to stay scared.